In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Venite, adoriamo Dio, ci dia il Signore un cuore per adorarlo e per celebrare bene i santi misteri.
Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo primo, dal versetto decimo al termine. I giudei che sono a Gerusalemme nella Giudea, il consiglio degli anziani e Giuda, ad Aristobulo, maestro del re Tolomeo, appartenente alla stirpe dei sacerdoti consacrati con l'unzione, e ai giudei dell'Egitto, salute e prosperità. Da grandi pericoli salvati da Dio, lo ringraziamo molto, in quanto abbiamo potuto schierarci contro il re. In realtà è lui che ha respinto quanti si erano schierati contro la santa città. Infatti il loro capo, recatosi in Persia con il suo esercito creduto invincibile, fu fatto a pezzi nel tempio della dea Nanea grazie a un tranello tesogli dai sacerdoti di Nanea. Con il pretesto di celebrare le nozze con lei, Antioco con i suoi amici si era recato sul posto per prelevarne le immense ricchezze a titolo di dote. Dopo che i sacerdoti del tempio di Nanea gliele ebbero mostrate, egli entrò con pochi nel recinto sacro e quelli, chiuso il tempio alle spalle di Antioco e aperto una porta segreta nel soffitto, scagliarono pietre e fulminarono il condottiero e i suoi. Poi, fatteli a pezzi e tagliate le loro teste, le gettarono quelle di fuori. In tutto sia benedetto il nostro Dio che ha consegnato alla morte i sacrileghi. Apprestandoci a celebrare la purificazione del Tempio, il 25 di Chisleo, abbiamo creduto necessario darvi qualche spiegazione perché anche voi celebriate la festa delle capanne e del fuoco apparso quando Neemia offrì sacrifici dopo la ricostruzione del Tempio e dell'altare. Infatti, quando i nostri padri furono deportati in Persia, i pi sacerdoti di allora, preso il fuoco dall'altare, lo nascosero con cautela nella cavità di un pozzo che aveva il fondo asciutto e là lo misero al sicuro in modo che il luogo rimanesse ignoto a tutti. Dopo un buon numero di anni, quando piacque a Dio, Neemia, inviato dal re di Persia, mandò i discendenti di quei sacerdoti che avevano nascosto il fuoco a farne ricerca. Quando però ci riferirono che non avevano trovato il fuoco, ma un'acqua spessa, comandò loro di attingerne e portarne. Poi, quando furono pronte le offerte per i sacrifici, Neemia comandò ai sacerdoti di aspergere con quell'acqua la legna e quanto vi era sopra. Appena questo avvenne e fu trascorso un po' di tempo, il sole, che prima era coperto da nubi, cominciò a risplendere e si accese un gran rogo con grande meraviglia di tutti. Mentre il sacrificio veniva consumato, i sacerdoti facevano la preghiera e con loro tutti gli altri. Jonata intonava, gli altri continuavano in coro insieme a Neemia. La preghiera era formulata in questo modo: Signore, Signore Dio, creatore di tutto, tremendo e potente, giusto e misericordioso, tu solo re e buono, tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione. accetta il sacrificio offerto per tutto Israele, tuo popolo. Custodisci la tua porzione e santificala. Riunisci i nostri dispersi, libera quelli che sono schiavi in mano alle nazioni. Guarda benigno i disprezzati e gli oltraggiati. Sappiano così le nazioni che tu sei il nostro Dio. Punisci quelli che ci opprimono e ci ingiuriano con superbia. Trapianta il tuo popolo nel tuo luogo santo, come ha detto Mosè. I sacerdoti a loro volta cantavano inni. Poi, quando le vittime furono consumate, Neemia ordinò che il resto dell'acqua venisse versato sulle pietre più grosse. Fatto questo, si accese una fiamma, la quale tuttavia fu assorbita dal bagliore del fuoco acceso sull'altare. Quando il fatto fu divulgato e al re dei persiani fu annunciato che nel luogo dove i sacerdoti deportati avevano nascosto il fuoco era comparsa acqua, con la quale poi i compagni di Neemia avevano purificato le cose necessarie al sacrificio, il re fece cingere il luogo e lo dichiarò sacro, dopo aver accertato il fatto. Il re ricevette molti doni da quelli che avevano favorito e ne diede loro a sua volta. I compagni di Neemia chiamarono questo liquido neftar, che significa purificazione, ma i più lo chiamano nafta. Parola di Dio.
L'inizio del secondo libro dei Maccabei porta queste due lettere, sono distinte di per sé dal resto del libro, anche se lo inquadrano e lo reinterpretano come il fondamento, il racconto che verrà dopo e la legittimazione del Tempio di Gerusalemme e della dedicazione del Tempio. Difatti, queste due lettere, o tre, cioè la terza lettera citata, c'è l'invito a celebrare la festa della dedicazione, con riferimento a quell'evento che il primo libro di Maccabei racconta come l'impresa e il risultato della lotta di Giuda e dei fratelli Giuda Maccabeo. E la seconda lettera non termina qui, ma procede fino al versetto 18, compreso del capitolo 2, continua il discorso. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Qualche osservazione, la prima, che già appunto da queste lettere si nota una centralità del Tempio che non era presente nel primo libro. Infatti il secondo libro dei Maccabei si concluderà con la vicenda di Nicanore che minaccia di distruggere il Tempio, e poi con quella preghiera al versetto 34, invece qui in seguito invece alla morte di Nicanore, tutti quanti benedicono il Signore, benedetto colui che ha conservato la sua dimora inviolata. E quindi tutto è anche l'esortazione che sta al punto centrale, su il motivo per cui sono state scritte le lettere, per festeggiare la dedicazione del Tempio, mostra la centralità del Tempio. E qui in particolare ho letto questo commento dell'85, poi ho visto che è anche stato tradotto in italiano solo stamattina. Una buona parte dei versetti di stamane, dei versetti 18-36, sono dedicati a mostrare la continuità del Tempio, a partire da Salomone e lo stesso Tempio che ha ricostruito Neemia, anche se poi ci sono delle discrepanze, perché in realtà non è stato lui, comunque la preoccupazione è quella di stabilire una certa continuità del Tempio, col primo Tempio, col Tempio di Salomone. Un altro punto che fa pensare, i versetti 11 e 12, la morte di Antioco IV, nel modo in cui viene descritta qui, che è diverso da come è descritta nel primo Maccabei, anche Maccabei 9, perché sembra morire per malattia, e invece qui sembra più la morte di Antioco III, descritta in altre fonti. Forse, dice questo autore, più che dare elementi storici, è la preoccupazione in questa lettera è stabilire l'autorità, insomma, del Tempio, che è quello del primo Tempio, e quindi l'importanza di questa festa.
E continuando questo pensiero, anch'io sono stata colta da... ho letto quel testo che hanno tradotto le sorelle, che è un'introduzione di Schwarz, il quale dimostra in queste aggiunte, diciamo, del redattore traduttore, rispetto alla storia, si concentrano più sul culto, mentre il resto, abbiamo visto anche prima Maccabei, parla sempre della città, della nazione. Quindi, appunto, a conferma di quello che diceva adesso Sandro, voler dimostrare una continuità nel culto e anche volere più, come dire, sacralizzare con la lotta dei Maccabei da altri narratori, è una lotta nazionale, diciamo, mentre qui è più la lotta per il Tempio, per il culto, eccetera. Io non ho capito bene, scusate la domanda, dove si trova questo petrolio, cioè se è stato nascosto in Palestina o in Persia?
No.
In Palestina. Fu annunciato al re dei persiani che era stata trovata, che nel luogo in cui i sacerdoti avevano nascosto il fuoco era comparsa acqua. E allora mi chiedevo se il petrolio c'è anche in Israele o no, praticamente.
Io sono rimasto un po' così, impressionato dai versetti sulla morte di Antioco, quando viene proprio specificato punto per punto che viene ucciso, tagliato, fatto a pezzi, eccetera. E tutto questo sia benedetto il nostro Dio che ha consegnato alla morte i sacrifici. Un po' in controtendenza, diciamo, sulla misericordia di Dio.
E sono rimasto molto colpito dalla citazione della preghiera, appunto citata nella lettera, la preghiera rivolta a Dio nel Tempio, e così è colpito non solo per la bellezza, ma perché è una preghiera senza tempo, cioè è una preghiera che, diversamente da tutto il testo della lettera, eccetera, non è contestualizzata rispetto agli eventi storici più o meno corretti che sono descritti nella lettera, ma è una preghiera che ancora oggi Israele potrebbe, secondo me, recitare con piena attualità, cioè scrive e chiede esattamente al Signore di ricostituire il popolo, di preservarlo, di trapiantarlo nel luogo santo, ecco, come ha detto Mosè, eccetera. Ecco. Riguardo una battuta, riguardo a quello che diceva Sara, mi chiedo se in Israele ci sia, appunto, no, petrolio. No, cito così una battuta di Golda Meir, che disse un giorno, ecco, ci ha fatti vagare nel deserto per 40 anni per portarci nell'unico posto del Medio Oriente dove non c'è una goccia di petrolio.
Ma io ho sentito in questa lettura dei fatti che vengono descritti in questa lettera una lettura non storica, ma di colui che guida la storia, ecco, perché proprio nel solo brano di oggi, per tre volte, al versetto 11 si dice: è Dio che ci hai salvati dai pericoli. Poi, subito dopo, è Lui che ha espulso quelli che assediavano la città santa. E poi ancora il versetto 17 dice: è Lui che ha consegnato i sacrileghi. E al versetto 20, quando piacque a Dio, il re mandò Neemia, eccetera, eccetera. Quindi sembra proprio, non c'è un riferimento né alla lotta dei Maccabei né a tutti gli sforzi fatti dal popolo, eccetera, ma tutto è sempre riferito a Dio. Mi sembra che sia una lettura dei fatti molto interpretata proprio secondo un pensiero, una lettura teologica della storia, non una lettura concreta, materiale, di quelli di cui il Signore si è servito, ma è Lui, proprio attribuita direttamente a Dio, tutti gli eventi di salvezza che vengono celebrati nella festa. Poi un'altra cosa, così a me mi è sembrato molto bello, anche se non so bene spiegarlo, che al versetto 32 questo liquido versato sulle pietre che fa divampare un grande fuoco, ma dice: ma poi questo fuoco, il bagliore, lo splendore viene assorbito dallo splendore dell'altare. Non so bene che cosa voglia dire, ma mi sembrava molto bello, una grande sottolineatura della bellezza e della potenza dell'altare, del sacrificio e del fuoco dell'altare.
Volevo anch'io sottolineare la forza, secondo me, la bellezza di questa preghiera, che mi pare che confermi, come già ieri ci diceva Giovanni, questo libro che insegna, spigolando in quella, insegna a pregare. E mi colpiva quelle del versetto: riunisci i nostri dispersi, che è richiamato anche nella preghiera eucaristica terza, quando dice: raduna i tuoi figli ovunque dispersi.
Aggiungo solo un pensiero: i versetti 27 e 28, secondo me, hanno un chiaro riferimento a quelli che sono stati i periodi più duri per il popolo di Israele, la schiavitù in Egitto e la schiavitù in Babilonia. Effettivamente i due versetti hanno dei contenuti che possono riguardare chiaramente questi momenti così dolorosi, e al versetto 27 diciamo che comincia con queste parole: riunisci i nostri dispersi. Quindi dall'Egitto il popolo, diciamo così, disperso è stato riportato in Israele, da Babilonia il popolo cosiddetto disperso è stato a sua volta riportato in Israele.
Ci poteva essere un'altra idea, che Dio cioè aveva prima scelto il Tempio a Gerusalemme, poi l'aveva rigettato. Infatti il Tempio fu distrutto, come aveva scelto Silo e poi l'aveva rigettato, così anche il Tempio di Gerusalemme. Dopodiché non c'è stato nessun miracolo, nessun segno a indicare la legittimità del Tempio. Forse, e quindi vediamo qui, se vogliamo leggere in controluce, cosa che non è così sicura, ma è possibile, e vediamo qui l'insistenza sul miracolo, già stato ricordato, la continuità col primo tempio, ma ci sono molte differenze, non c'è più l'arca, non c'è più. E poi c'è un altro tempio a questo punto,
qui c'è un invito, ecco, e c'è soprattutto la sottolineatura della legittimità, della centralità del Tempio di Gerusalemme, e il punto forse più significativo di questo racconto sul fuoco riguarda proprio l'aspetto semi-miracoloso e di continuità, e quindi la legittimità del culto. Non ci sono altre fonti che ci raccontano queste vicende, e quindi ci si chiede da dove le ha prese l'autore della lettera. Cioè, racconta una leggenda o racconta qualche cosa che è avvenuto? Qualcuno pensa che sia inventato, qualcun altro pensa che ci sia un fondamento, ecco, che a cui l'autore si rifà. Comunque sottolinea ancora di più lo scopo di tutto questo, cioè del legittimare la legittimità del culto a Gerusalemme, del Tempio a Gerusalemme, la necessità dell'unico Tempio per l'unità.